Non ci credo,
non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella.
Saluto affettuoso da Mario a tutti gli amici in ascolto. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio alle 14.50 in diretta e la domenica successiva alle 16.50 in replica registrata. Questa radio conta sull'affetto e il sostegno dei suoi ascoltatori, non avendo sponsor commerciali alle sue spalle. Ecco perché vi ricordo il numero del conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il 120 82 301, intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, è attrezzato per ogni tipo di versamento. E adesso possiamo cominciare la puntata di oggi. Mettetevi comodi e buon ascolto. Cari amici, ben ritrovati qui a Radio Cooperativa dopo la pausa estiva che è stata lunga e calda, anzi la verità è stata proprio caldissima. Adesso non facciamo però confusione pensando che questa sia la prova decisiva dei cambiamenti climatici. Del resto di prove negli ultimi anni, decenni, ne abbiamo avute così tante che non ci ridurremo certo ad attaccarci a queste piccolezze per convalidare il nostro modo di pensare. Come avrete notato è leggermente cambiata la sigla e la musica d'apertura, non è più dedicata rigorosamente al jazz, ma di volta in volta proporrò sound e generi differenti, venendo così incontro anche alle richieste di alcuni ascoltatori. E allora comincio versione reggae di un brano molto famoso di Neil Diamond del 1967, Red Red Wine, viene eseguito dal complesso degli UB40.
Red, red wine goes to my head, makes me forget that I still need your support. Red, red wine, it's up to you.
Just one thing makes me forget.
make me feel so fine. You keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red, red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing music on the swing. Red, red wine, you give me holy pazing, make me do my own thing. Red, red wine, you really know how to love. You're kind of loving like a blessing from above. Red, red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style, yeah. Love you till I die, and that's no lie. Red, red wine can't get you off my mind. Wherever you may be, I'll surely find. I'll surely find. Make no fuss, just
erano gli UB40 con Red Red Wine, vino rosso di Neil Diamond. Bene, oggi è il 5 di settembre, abbiamo ancora una spruzzata d'estate e poi comincerà un autunno che ci porterà dritti verso quello che è l'appuntamento ambientale più atteso da molti e quindi il più importante anche da un punto di vista mediatico, la COP21, la conferenza delle parti di Parigi del prossimo dicembre. Avremo modo di parlarne nelle prossime puntate di Non ci credo, cercando di capire quali passi sono stati già fatti, quali si stanno facendo per preparare questo incontro, quali obiettivi vengono fissati e alla fine quali risultati saranno stati raggiunti. Ma per ora guardiamo al passato recente, cioè al mese e mezzo durante il quale non ci siamo mai sentiti in diretta. È vero che si tratta di un periodo di vacanze, ma i guai, gli studi, le decisioni importanti non sono certo mancate. Oggi dunque cercherò di pescare tra le tante notizie dell'ultimo mese, scegliendo quelle che mi sono sembrate più curiose o interessanti. Ho detto da questo microfono mille volte che la questione dei cambiamenti climatici è cruciale perché coinvolge l'intera intelaiatura sociale e produttiva dei paesi, soprattutto di quelli più avanzati. I motivi sono sempre gli stessi. Se questo modello è stato la causa della situazione in cui ci troviamo, non si riesce proprio a capire come diavolo farà a tirarcene fuori. A noi sembra molto più logico cambiare il tipo di sviluppo appoggiandoci a risorse alternative e a modi di vivere, di produrre, di essere assai diversi da quelli adottati fino adesso. Quello che è certo è che di fronte a questi sconvolgimenti epocali, lasciatemi usare il termine rivoluzionari, le posizioni sono sostanzialmente due. Quelli che cercano nuove strade da percorrere, buttando a mare o quantomeno riducendo le vecchie, e quelli che invece difendono lo status quo, sostenendo da una parte che le nuove prospettive non sono sufficienti a garantire quello che abbiamo ottenuto finora, e dall'altra che le prospettive dell'umanità per continuare come se niente fosse ci sono tutte. Quest'ultima frase si può spiegare dicendo anche che, secondo costoro, ci sono ancora risorse in quantità che permettono una ulteriore crescita. In entrambi i casi abbiamo cifre e dati provenienti dalle ricerche di moltissime fonti autorevoli che certificano come sia sempre più possibile ricorrere a risorse diverse, alle energie rinnovabili, limitando notevolmente l'apporto di petrolio, di gas, di carbone, di uranio nelle filiere produttive. D'altra parte, la questione delle risorse fossili considera l'ubicazione delle stesse. Trivellare in mare, sotto l'ormai sottile strato ghiacciato dell'Artico o in zone pericolose dal punto di vista sismico e idrogeologico, non sembra una bella pensata, e i rischi collegati a questo tipo di attività sono ormai molto molto gravi. È anche chiaro che noi ragioniamo su tempi brevi, anzi su tempi troppo brevi per essere significativi. Cosa accadrà di qui al 2020, al 2030, non può essere così rilevante per i cambiamenti delle strategie economiche dei paesi. Ci vorrà più tempo perché la società in cui vivranno i nostri discendenti sia completamente ristrutturata e ricostruita su basi nuove. Ma da qualche parte bisogna pure cominciare, ed è proprio questo che fa paura, perché a fronte di cambiamenti importanti in molte situazioni, promosse da stati intelligenti o semplicemente più furbi di altri, oppure da amministrazioni locali o ancora da aziende, ma anche da singoli cittadini, noi notiamo un immobilismo preoccupante dei grandi stati supportati da multinazionali che non hanno alcun interesse che cambi qualcosa. Pensate alle aziende che trattano il petrolio, come la Exxon, o quelle che estraggono il gas dagli scisti statunitensi, come la Halliburton, o alle numerose banche che finanziano questi progetti. Cosa volete che importi loro di cambiare le cose? In conclusione, non dobbiamo mai stupirci se di fronte ad iniziative lodevoli in una direzione se ne riscontrino altre di segno opposto. Gli esempi si sprecano, ma quello cui voglio fare riferimento quest'oggi è avvenuto negli Stati Uniti. Uno dei protagonisti è il loro presidente Barack Obama. Adesso sento già qualcuno là in fondo ridacchiare e la prima frase che emerge è: da che pulpito viene la predica? In effetti, se c'è un paese nella parte occidentale del mondo che se ne è fregata del problema ambientale, questi sono gli Stati Uniti, e la stessa politica del loro presidente non ha mai convinto del tutto. Il fatto, tanto per fare un esempio, che negli Stati dell'Unione si siano fatte centinaia di migliaia di buchi per estrarre il gas dalle rocce scistiche basterebbe, perché porta a conseguenze come l'inquinamento delle falde d'acqua, la produzione di terremoti anche di media entità e ad una produzione di gas serra molto elevata. Dunque, sostenere da un lato la politica del gas per ragioni economiche, cioè per la riduzione delle importazioni di altre fonti fossili, va a sbattere piuttosto violentemente con la pretesa di lottare contro i cambiamenti climatici. Sia chiaro, io non voglio demonizzare gli Stati Uniti, potremmo fare discorsi altrettanto duri o severi nei confronti della maggior parte dei paesi industrializzati, compreso il nostro. Ma questo esempio a cui faccio riferimento è recente e io credo che meriti di essere raccontato. Lo faremo dopo una pausa musicale.
Te lo dico mai, e i viaggi sono tanti, ma so che tornerai. Però mi manchi, mi manca quando ridi fino alle lacrime. Peccato non ti vedi, ma mi senti, lo senti quanto manchi,
labbra calde, i fianchi e molto altro ancora che qui non posso dire. Ma questa notte mi manchi da morire. Mi manca leggerezza per affrontare il mondo e anche la mia tristezza. Mi manchi, mi mancano i tuoi occhi che sanno accarezzarmi e illuminare i miei. Sapere quanto sarà che non esisti, e allora io ti invento, ti immagino e ti canto, e così mi pare che ci sei, e se non posso così tanto e farmi amare io, a che servire? So come cercarti, non so a chi domandare, ma non smetto di aspettarti, perché mi manchi.
Fabio Concato, Non smetto di aspettarti, una canzone dolcissima. Adesso io voglio leggervi alcuni passi di un discorso, anche se le frasi che ascolterete sembrano essere state pronunciate dal presidente di Greenpeace, arrivano invece da Barack Obama. Ho adattato alcune frasi ad un italiano un po' più semplice e comprensibile. Ecco il testo. La minaccia che costituiscono i cambiamenti climatici è grave, pressante e crescente. La reazione della nostra generazione di fronte a questo problema sarà giudicata dalla storia, perché se non attaccheremo arditamente, rapidamente, tutti assieme, rischiamo di produrre una catastrofe irreversibile per le generazioni future. Nessuno Stato, che sia grande o piccolo, ricco o povero, può sfuggire agli effetti dei cambiamenti climatici. Siccità e cattivi raccolti producono la sottoalimentazione e i conflitti in luoghi dove la sottoalimentazione e i conflitti sono già frequenti. Il nostro governo dedica gli investimenti più importanti che abbia mai fatto al settore delle energie rinnovabili. Questi investimenti sono destinati a raddoppiare la capacità di energia eolica ed altre energie rinnovabili in 3 anni. In tutti gli Stati Uniti imprenditori costruiscono pale eoliche, pannelli solari e batterie per auto ibride con l'aiuto economico dello Stato, che creano posti di lavoro ed imprese. Noi investiamo miliardi di dollari al fine di ridurre lo spreco di energia nelle nostre abitazioni, nei nostri edifici e quello dovuto alle nostre apparecchiature elettroniche, e che permette anche alle famiglie americane di risparmiare denaro grazie alla riduzione dei loro livelli di elettricità e di carburante. Questa settimana annunceremo che per la prima volta cominceremo a sorvegliare le quantità di gas serra emesse in tutto il nostro paese. È vero, spetta ai paesi industriali che hanno causato una gran parte dei danni subiti dal nostro clima nel corso del secolo scorso, tra i quali gli Stati Uniti, di giocare un ruolo di primo piano. Noi continueremo a farlo investendo nei settori delle energie rinnovabili, favorendo un miglior rendimento e riducendo considerevolmente le nostre emissioni, raggiungere gli obiettivi che abbiamo fissato per il 2020 e i nostri obiettivi di lunga durata per il 2050. Noi dobbiamo anche raddoppiare i nostri sforzi per mettere gli altri paesi in via di sviluppo, in particolare quelli più poveri e più vulnerabili, sulla strada di una crescita sostenibile. È per questo che tocca a noi fornire l'aiuto finanziario e tecnico del quale questi paesi hanno bisogno per adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici e per incoraggiare uno sviluppo che causi poche emissioni di CO2. Fin qui il discorso di Obama, un grande discorso che però non è recente, infatti risale al 23 settembre 2009, poco prima della COP15, quella che si è tenuta a Copenaghen, la prima alla quale partecipava appunto anche Obama, è considerata da tutti i commentatori e dagli esperti il più grande fallimento in tema di clima mai registrato. Oggi i governanti dei paesi poveri citati ampiamente da Obama potrebbero riempita di sberletti e pernacchioni perché la loro situazione non è affatto migliorata, anzi è peggiorata. Ma veniamo all'oggi. Si cominciano a porre le basi per la prossima battaglia elettorale che nel 2017 non potrà più vedere Obama in lizza. Per questo si prendono posizioni un pochino più nette su vari argomenti, non ultimo quello climatico. E poi, come dicevo all'inizio, c'è sempre l'appuntamento di Parigi dell'inverno prossimo, appuntamento che, come dicevo prima, viene considerato da molti l'ultima spiaggia, una specie di punto di non ritorno, per prendere delle decisioni drastiche che blocchino la tendenza al suicidio collettivo della razza umana. Chi ha seguito le ultime conferenze non ha molte speranze, visto che il verbo più utilizzato dai cosiddetti grandi è sempre stato aspettiamo, e il tempo è sempre stato il futuro, faremo, vedremo, chissà cosa succederà. L'ho già detto, ma lo ripeto per essere chiaro. È verissimo che ci sono iniziative di importanza colossale nel mondo contro il cosiddetto global warming, ma manca una strategia globale che coinvolga tutti gli stati e soprattutto chi gestisce il potere nel mondo, vale a dire chi ha in mano la produzione e i denari, dunque non i politici, che sono molto spesso dei semplici tirapiedi. In questa situazione ecco di nuovo altre dichiarazioni importanti di Obama. Questa volta però sono recentissime, sono del 3 agosto del 2015, quindi di un mese fa. Le agenzie di stampa si sono buttate a capofitto su questa notizia. Io ho ripreso la cronaca da vari giornali, in particolare dal sito repubblica.it, appunto del giornale La Repubblica. Dice Obama: niente minaccia di più il nostro futuro e quello delle generazioni future del cambiamento climatico. Questo l'allarme lanciato dal Presidente degli Stati Uniti nel discorso con il quale ha presentato il Clean Power Plan, la prima serie di regole federali volte a ridurre le emissioni degli impianti. Parlando dalla Casa Bianca, Obama ha spiegato che entro il 2030 gli USA elimineranno il 32% delle emissioni di CO2 rispetto al 2005, una cifra enorme. Un piano sull'energia pulita che ridurrà le morti premature legate alle emissioni di carbonio delle centrali elettriche del 90% entro il 2030. Ci saranno 90.000 casi in meno di asma per i nostri bambini. Se non affrontiamo nel modo giusto il problema dei cambiamenti climatici, potremo passare il punto di non ritorno, situazione che rappresenta un rischio immediato per la sicurezza nazionale. Ci sono tempeste sempre più violente, incendi sempre più frequenti, i ghiacciai si stanno riducendo e questo cambia la geografia del nostro pianeta. Siamo la prima generazione a sentire gli effetti del cambiamento climatico e l'ultima a poter fare qualcosa a riguardo. Se non agiamo, potremmo non essere in grado di invertire la rotta, perché potrebbe essere troppo tardi, perché il tempo non è dalla nostra parte. In seguito, il Presidente ha definito questo suo piano realistico e raggiungibile. Ci saranno i critici, ci saranno i cinici che diranno che non si può realizzare. E prima ancora che il piano fosse completato, le lobby si stavano già mobilitando contro di esso. Diranno che taglierà posti di lavoro, che la mia, dice il Presidente, è una guerra al carbone. Quelle critiche sono scuse per non fare niente. Non hanno nemmeno senso. Non voglio illudervi, sarà difficile. Nessun paese cambierà il riscaldamento della Terra da solo, ma se noi non cambiamo, non lo farà nessuno. Il nostro piano farà risparmiare ad ogni americano $85 l'anno sulle bollette di luce e gas. Sono orgoglioso di presentare il passo più importante che l'America abbia mai fatto per affrontare il problema del climate change. Presentando questo piano sull'energia pulita, tra l'altro, il presidente americano ha citato anche l'enciclica di Papa Francesco, un testo che sottolinea come combattere il cambiamento climatico sia un obbligo morale, e su questo argomento io ho fatto una puntata intera di Non ci credo, che tra l'altro è andata in onda anche durante il replica, durante le vacanze di agosto. L'annuncio del Presidente è arrivato lo stesso giorno in cui uno studio del World Glacier Monitoring Service dimostra che i ghiacciai del pianeta si sono ridotti a livelli mai visti negli ultimi 120 anni, con significativa accelerazione dello scioglimento nella prima decade del secolo, cioè dal 2000 al 2010. I negoziati internazionali gestiti dall'ONU hanno prodotto risultati pochi e soprattutto non concreti. Un fallimento totale, come dicevo prima, a Copenaghen nel 2009, una intesa a Durban nel 2011, ma che di fatto ha semplicemente rinviato tutto a Parigi, che diventa quindi un appuntamento senza appello. I 195 paesi che partecipano alla Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici si sono impegnati a trovare un'intesa a cui dovranno aderire anche i paesi in via di sviluppo, che erano stati esclusi dal protocollo di Kyoto, oltre agli Stati Uniti. La Cina produce oltre un quarto delle emissioni mondiali di CO2, contro il 16% degli Stati Uniti e l'11% dell'Unione Europea. A Parigi ogni paese dovrà presentare il proprio piano di riduzione delle emissioni e su quella base si cercherà sempre in futuro, attenzione, una intesa che entrerebbe, condizionale, in vigore nel 2020. Lasciatemi commentare cinicamente, con calma, che tanto non c'è fretta, vero? Prendiamoci un'altra pausa e poi continueremo il discorso.
I'm there's kindness in the heart crowd.
Insomma, non direte che vi tratto male con la musica. Questi erano Jack Bruce al basso, Ginger Baker alla batteria, Eric Clapton alla chitarra, in quel super gruppo che sono stati i Cream, in una delle canzoni più memorabili del panorama rock White Room. Ma noi siamo qui per parlare di ambiente, e in questo caso parliamo ancora di Obama, perché il Presidente degli Stati Uniti, anche nei giorni successivi alle dichiarazioni sul Clean Power Plan, non si è sottratto a sottolineare la sua convinzione ambientalista o pseudotale. Proprio nei giorni scorsi in Alaska ha ribadito alcuni punti chiave: le responsabilità degli Stati Uniti e quindi la necessità di farsi carico delle proprie responsabilità per risolvere il problema. Cito dal suo discorso: non è più un problema lontano, sta succedendo qui ed ora. Il clima sta cambiando più rapidamente degli sforzi per ridurre il riscaldamento globale. La scienza è del tutto convinta delle prove che quella che una volta minaccia lontana ora è molto più vicina, e nell'Artico le temperature stanno aumentando ad una velocità doppia rispetto al resto del mondo. Ora, comunque la si pensi, sono frasi che non lasciano dubbi sul fatto che, almeno a parole, il presidente USA ha capito perfettamente la situazione e quindi non ha più alibi da qui in avanti. Ma non tutti sono d'accordo, anche se gli ecoscettici, cioè quelli che negano il problema del riscaldamento globale, dicevo, anche se gli ecoscettici sono sempre di meno e si scontrano, secondo le informazioni che girano in rete, con il 97% degli scienziati e dei tecnici del clima. Quando poi ad avversare le prese di posizione come quelle di Obama sono i suoi avversari politici, non ci trovo assolutamente niente di strano. È ampiamente risaputo che il Partito Repubblicano statunitense è foraggiato con enormi donazioni dalle grandi multinazionali, soprattutto quelle dell'energia e dei prodotti petroliferi e gasieri. È chiaro che in cambio di questo sostegno l'azione politica del partito è indirizzata a tutelare gli interessi delle aziende da cui dipendono. Infatti il termine lobbista, che da noi viene disprezzo, negli Stati Uniti è una condizione normalissima, è come se noi dicessimo a uno ragioniere o geometra. Non può pertanto stupire che diversi stati si siano schierati contro questo piano di Obama e si rifiutino di varare proprie leggi come previsto da quella nazionale. E quindi toccherà all'amministrazione della Casa Bianca farlo, anche se questo non è proprio quello che Obama si augurava. Questa diatriba nasconde l'eterno dilemma sociale, quello che mette di fronte l'economia e l'ambiente, come se fosse assurdo e inconciliabile modificare le regole del gioco senza dover necessariamente perdere la possibilità di produrre e di lavorare. Insomma, per gli avversari di Obama, lasciare la strada vecchia per quella nuova significa perdere un sacco di potere produttivo e quindi di posti di lavoro. Non lo dicono apertamente, ma anche i loro profitti caleranno drasticamente, e su questo credo abbiano perfettamente ragione, a meno che non convertano le loro aziende. La prima osservazione che analizzo viene da Marco Rubio, un senatore repubblicano della Florida. Secondo lui, gli esperti dell'amministrazione Obama dovrebbero sviluppare politiche buone per l'ambiente, ma anche per la nostra economia, mentre con il Clean Power Plan non si fa altro che colpire duramente la produzione nazionale. Più duro ancora l'intervento di Jeb Bush, già governatore della Florida e fratello minore dell'ultimo presidente repubblicano. Jeb Bush ha sentenziato senza mezzi termini: il piano è irresponsabile, va contro i governi degli stati e farà perdere il lavoro ad infinite persone, aumentando il costo dell'energia. Bush, poco più di 2 mesi fa, si è candidato alla prossima corsa presidenziale promettendo 19 milioni di nuovi posti di lavoro. Ora, di fronte a questa cifra, penso che Berlusconi si sia veramente sentito un poveraccio. Non possiamo neanche dimenticare che la famiglia Bush ha le mani in olio e che quindi una posizione diversa da quella del rampollo Jed suonerebbe decisamente strana. La reazione di Obama è stata immediata, di Obama e dei suoi, con in primo piano quella che sarà la futura candidata democratica alla Casa Bianca, cioè Hillary Clinton. Se ci tenete, dice Obama al Congresso degli Stati Uniti, se ci tenete così tanto a chi appartiene alle minoranze, cominciate a proteggere l'aria che respirano. Il nostro piano farà risparmiare ad ogni cittadino $85 l'anno su bollette di luce e gas. Le critiche sono solo delle scuse per non fare niente. È tuttavia curiosa una cosa in quel grande paese che sono gli Stati Uniti, dove le scelte elettorali delle persone non sono quasi mai mosse da questioni ideologiche come avviene da noi, forse bisognerebbe dire avveniva, perché adesso anche in Italia capire chi sta da una parte e chi dall'altra è diventato terribilmente complicato. Fermandoci al tema in discussione, cioè a quello sul riscaldamento globale, quasi il 70% dei politici conservatori si dichiara ecoscettico. Ora, non so se lo facciano per convinzione o per convenienza, ma la cosa non è così importante in questo momento. Bene, la metà dell'elettorato conservatore non è per niente d'accordo con questa posizione. Dal momento che il tema energetico sarà la chiave di volta dell'intera strategia politica futura, io faccio un po' fatica a capire perché mai, se sono contrari, continuino a votarli. Ricordo per i 2 disattenti che il Partito Repubblicano negli Stati Uniti ha la maggioranza in tutti e 2 i rami del Parlamento. Detto dei repubblicani, che a volte negano perfino il darwinismo o il fatto che la Terra abbia più di 4 miliardi di anni e quindi sono decisamente sputtanati, passiamo ad alcuni amici del Presidente ai quali il suo ambientalismo non è piaciuto. Uno è uno che di Obama si è sempre dichiarato sostenitore. È il professore Ivar Jaber, premio Nobel per la fisica nel lontano 1973. Il suo problema riguarda non solo Obama, ma il riscaldamento globale nel suo insieme, bollando con un aggettivo piuttosto forte il discorso del leader democratico degli States, e questo aggettivo è ridicolo. Questa affermazione risulta abbastanza difficile da digerire se pensiamo che il professore norvegese è uno che ai tempi della candidatura del presidente ha speso parole decise e crediamo anche sincere di questo tipo: il paese ha un urgente bisogno di un leader visionario e siamo convinti che Barack Obama sia quel tipo di leader. Le contestazioni sono su diversi piani. Quella, ad esempio, di considerare il 2014 l'anno più caldo mai registrato, cosa secondo lui non vera, perché gli ultimi anni sono stati più o meno tutti quanti uguali. Ora mi sento di rispondere, senza scomodare Obama, che secondo le misure che sono state effettuate da moltissime università e da molti centri di ricerca, questo secolo ha registrato i 14 anni più caldi di sempre, e 14 su 15 non mi sembra un segnale da poco. Altro punto di discussione sono le previsioni catastrofiche fatte qualche tempo fa, come lo scioglimento dei ghiacciai sull'Everest, l'innalzamento dei mari tale da sommergere una parte dell'Olanda, tutte cose che non sono avvenute. Insomma, secondo Jever, il global warming è diventato visione e chiunque dissenta viene considerato un eretico. In fondo dice: la temperatura media del pianeta è aumentata a poco meno di un grado negli ultimi 100 anni, aggiungo per la precisione è stata di 0,8 gradi, e stiamo tutti benone, dice. Cosa potrà mai accadere se aumenterà di altri 0,8 gradi nei prossimi 100 anni? Ora, io non conosco il professor Jever, ma queste mi sembrano veramente affermazioni inopportune, come se tutti i dati elaborati da migliaia e migliaia di esperti fossero delle truffe, come se le indagini delle università non esistessero, come se la stragrande maggioranza fossero dei poco di buono o degli incompetenti totali. Possibile? Tuttavia, nelle sue uscite, qualche altra osservazione io mi sento di sottolinearla. Per esempio, quando dice: non riesco a capire perché tutti i governi in Europa siano preoccupati del global warming. Deve essere una questione politica. Il riscaldamento globale è essenzialmente un non problema. E quanto agli effetti sui paesi più poveri e in via di sviluppo, il loro più grande problema non è il cambiamento climatico, ma la povertà. E aggiunge: le persone che attraversano il Mediterraneo non scappano dal global warming, fuggono dalla povertà. Se vogliamo aiutare l'Africa, dobbiamo aiutare le persone a uscire dalla povertà, non cercare di costruire pannelli solari e pale eoliche. Stiamo sprecando soldi con queste cose invece di aiutare le persone. Ora, a me sembra una considerazione che può anche starci abbastanza corretta. Resta però da stabilire se è vero oppure no che i cambiamenti climatici non abbiano affatto contribuito ad aumentare lo stato di povertà dei paesi in generale e di quelli già poveri in particolare. I più maliziosi hanno commentato che l'università per cui lavora e che quindi paga il professor Jever è abbondantemente finanziata dall'ex Statoil, oggi diventata Statoil Hydro, la più grande compagnia offshore di petrolio e di gas del mondo.
Não devia que no mundo pode impedir o sol de nascer e de brilhar, a palmeira de crescer, crescer, a noite na mata de clarear.
Da gente, nós e nós e nós, na luta feroz até o fim, a vitória deixará pra trás um tempo de guerra, tempo ruim.
África, love the world.
Africaner Brother Bound degli Obina Shock, che è stato un gruppo brasiliano nato a Brasilia nell'85. Come abbiamo sentito, brasiliane e africane, d'altra parte tre membri di questo gruppo provengono proprio da quel continente. Poi si sono sciolti purtroppo solo dopo tre anni nell'80. La seconda parte della trasmissione di Non ci credo di questo 5 settembre 2015 vuole essere una specie di raccolta di quello che è avvenuto in questo mese di assenza dai microfoni della radio. Per forza di cose non potrò approfondire gli argomenti, ma credo sia comunque interessante sapere che cosa è successo. Cominciamo dall'inizio, e cioè dallo status della nostra economia, quella basata sull'uso di combustibili fossili. Quello di scavare pozzi e piazzare trivelle però non è l'unico sistema di estrazione del greggio. In effetti esistono anche le sabbie bituminose, formate per lo più da carbonio, poi da idrogeno, zolfo e da piccole parti di ossigeno e azoto. Due sono i metodi di estrazione. Il primo avviene con delle miniere superficiali, il secondo invece scavando proprio dei pozzi nei quali vengono immessi solventi o vapori per ridurre la viscosità, cioè per rendere più fluido il petrolio da estrarre. La maggior parte delle sabbie si trova nello stato dell'Alberta in Canada, ce n'è una parte molto più piccola anche in Venezuela. Oggi la quantità di greggio che si ricava con questo sistema rappresenta circa il 10% del totale mondiale. Quando il prezzo del petrolio è schizzato a $100 al barile, gli analisti si sono accorti che estrarlo dalle sabbie bituminose costava un terzo in meno, e così è ripresa in grande stile un'attività che il governo canadese aveva abbandonato nel 1945. La gran parte del greggio si ricava da miniere superficiali, che poi non è che siano proprio tanto superficiali, perché si arriva a scavare delle buche anche fino a 60 metri di profondità. È comunque il sistema meno costoso e quello preferito, ma circa il 90% delle risorse canadesi e praticamente tutte quelle venezuelane si trovano a profondità tali da rendere necessario lo scavare pozzi, trivellare il terreno e usare le sostanze di cui dicevo prima. In ogni caso, la quantità di energia e di acqua necessari è molto superiore all'estrazione tradizionale, quella per capirci che avviene nei paesi arabi. Ed è proprio l'acqua usata il problema vero. Per ogni barile di petrolio ne vanno consumati 3 di acqua. La maggior parte di questa alla fine finisce scaricata in enormi pozze che contengono sostanze cancerogene come per esempio il cianuro. Secondo alcuni dati di associazioni ambientaliste, una conseguenza sarebbe l'inquinamento di fiumi importanti, oltre a tassi anormali di tumori, insufficienza renale, ipertiroidismo nei cittadini, oltre alla presenza di fauna deforme nei fiumi. Come se non bastasse, il bitume è ricco di metalli pesanti. Gli scienziati incaricati dal governo canadese hanno rilevato nel dicembre del 2013 un'area di 12.000 km quadrati contaminata dal mercurio, mentre nelle Alci, siamo in Canada, è stato riscontrato un tasso anomalo di arsenico. Infine, l'estrazione per questa via del petrolio incide sui cambiamenti climatici. Ci sono stati due studi negli ultimi anni. Nel 2011 l'Università di Stanford, su commissione dell'Unione Europea, e nel 2014 il Congressional Research Service hanno stabilito che l'impatto di questo tipo di estrazione è superiore a quello tradizionale di almeno il 20%. Per questo oggi le licenze vengono rilasciate solo a chi provvede al rimboschimento e alla bonifica del territorio devastato, bonifica che tuttavia ha riguardato finora soltanto una parte molto piccola del territorio in questione. Ovviamente ci sono movimenti che tentano di contrastare tutto questo, in particolare la costruzione del famoso Keystone XL, l'oleodotto di proprietà della TransCanada, che dovrebbe attraversare tutta l'America del Nord e finire in Florida. Al momento Obama ha posto il veto al progetto e questo è un punto di grandissimo dissenso tra il partito di Obama e il partito repubblicano. Ma la spinta alla sua realizzazione, alla realizzazione di questo oleodotto, è molto forte e tra i potenziali interessati e quindi tra quelli che sperano che l'opera venga realizzata c'è anche l'Unione Europea. A proposito di estrazioni di petrolio, sapete certamente tutti che il governo Renzi ha messo in calendario la realizzazione di pozzi offshore, cioè in mare aperto, per estrarre un po' di petrolio e risanare così l'economia italiana. Sulle trivellazioni renziane si sono espresse le grandi associazioni ambientaliste italiane come Greenpeace, che, dati alla mano, valuta le cosiddette riserve del nostro paese semplicemente ridicole rispetto alle reali esigenze del paese. E qui non si tratta di dire meglio poco che niente, perché i costi e i rischi legati a questa attività sono considerevoli. E non occorre andare indietro di anni per ricordare il disastro nel Golfo del Messico della British Petroleum. Nel dicembre scorso si è rotto un oleodotto in Israele e questa primavera in California con gravissimi danni. Certo, può anche non succedere niente, ma la domanda è: vale la pena rischiare così tanto per ottenere così poco? Ad ogni modo, le trivelle di Renzi vengono piazzate. Alla fine di agosto le piattaforme Bonaccia e Clara, di proprietà dell'ENI, erano partite un mese prima dalla Spezia, sono arrivate di fronte alle coste delle Marche. Verranno realizzati 8 pozzi. C'è preoccupazione per il mare Adriatico, soprattutto perché nella documentazione del Ministero dello Sviluppo e precisamente nei documenti della VIA, cioè la valutazione di impatto ambientale, si parla di un rischio di subsidenza. Questo termine significa l'abbassamento del suolo a causa delle estrazioni dal sottosuolo marino. Questo fenomeno, dicono gli esperti di Greenpeace, una volta innescato è quasi impossibile da controllare e può causare aumento dell'erosione delle coste e addirittura terremoti.
Vivere è passato tanto tempo, è un ricordo senza tempo. Un po' come perdere tempo, vivere e sorridere. Vivere è passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere è un po' come perdere tempo a vivere e sorridere nei guai, così come non hai fatto mai, e poi pensare che domani sarà sempre meglio. oggi non ho tempo, oggi voglio stare spento.
A proposito dei segnali che ci fanno capire che tanto bene non siamo messi, ecco alcuni di quelli che sono stati rilevati in agosto. Cominciamo dal disboscamento. È superfluo ricordare quanto importanti siano gli alberi per l'equilibrio del pianeta con la loro azione di trasformazione della CO2 in ossigeno. Ma non è solo questo, gli alberi prevengono l'erosione, gli smottamenti, mitigano o evitano le inondazioni, assorbono l'acqua piovana. Alcuni paesi se ne sono accorti, come ad esempio il Brasile, che ha ridotto il tasso di disboscamento. Io vorrei far notare ancora una volta che in questo modo non si elimina affatto questa malsana pratica, semplicemente la si riduce. In sostanza, invece di tagliare 100 alberi, se ne tagliano 70 e continuano a diminuire. Il WWF, tuttavia, ha individuato 10 aree nel mondo in cui non si fa nemmeno questo, anzi dove l'abbattimento di piante è cresciuto. Vediamo brevemente di quali nazioni si tratta. Prima dei loro nomi vorrei sottolineare che la questione riguarda tutti. Se le foreste vengono ridotte in Asia o in Sud America, riguarda anche noi europei, perché i cambiamenti climatici dipendono dalla quota di gas serra presente nell'atmosfera terrestre e non nell'atmosfera di Berlino o di Bombay. Ecco dunque i nomi dei 10 paesi in ordine inverso, con il più cattivo alla fine. Allora cominciamo. Laos, Portogallo e Svezia occupano i posti dall'ottavo al decimo. Preoccupa particolarmente il caso portoghese, seguito con attenzione da numerosi ricercatori per stabilire una relazione tra la deforestazione e l'aumento degli effetti dei cambiamenti climatici. Il fatto che in Svezia ci sia l'IKEA è solo una coincidenza. Al settimo posto troviamo la Finlandia. Si tratta di una situazione molto particolare perché qui si trovano alcune tra le attrazioni naturali più belle del mondo. E poi perché il paese ha compiuto degli sforzi veramente notevoli per proteggere la sua foresta e prevenire il disboscamento. Nonostante questo, però, alcune regioni non sono protette dal governo e quindi rimangono alla mercé dei taglialegna. Al sesto posto segue il Nicaragua, che sta vivendo una serie di problemi ecologici e ambientali dal momento che il governo non fa molto per regolamentare questo settore. Al quinto posto la Cambogia, dove il disboscamento è cominciato con la fine della guerra del Vietnam, quindi parliamo della metà degli anni 70. Il problema qui è che il governo ha svenduto risorse naturali, non solo foreste, ma territori, terreni, alle aziende private. Il Guatemala si attesta in quarta posizione di questa classifica. La deforestazione selvaggia ha impedito una adeguata protezione in caso di dei laghi di fango che insieme agli uragani non lasciano molto scampo alla popolazione, ci sono molti morti. E arriviamo così alle prime tre posizioni. Al secondo posto c'è il Paraguay. Qui si estende gran parte del Gran Chaco, una delle più inesplorate zone forestate del mondo, ricchissima di biodiversità. Le compagnie del legname hanno minacciato di impedire agli scienziati di ricavare informazioni sull'area, seconda per vastità soltanto all'Amazzonia. Gli stati che occupano il terzo e il primo posto di questa classifica possono essere messi sullo stesso banco degli imputati, anche se le cifre sono un po' diverse. Si tratta dell'Indonesia e della Malesia, la quale raggiunge un impressionante tasso di crescita della deforestazione che sfiora il 15% annuo, cioè vuol dire che ogni anno vengono tagliati alberi il 15% in più rispetto all'anno precedente. Le coltivazioni di olio di palma nei due paesi orientali sono probabilmente la causa principale di questa crescita vergognosa. Del problema dell'olio di palma vi ho parlato molte volte e quindi credo sappiate di cosa si tratta. Foreste pluviali secolari vengono sostituite da rachitiche coltivazioni di palma con tutte le conseguenze per il clima e per gli abitanti delle foreste. Che poi anche gli alberi sono esseri viventi, sensibili a quello che succede loro attorno. Ad essi abbiamo dedicato il compito di farci respirare ossigeno ricavando dall'anidride che anche noi emettiamo in atmosfera. Qualche settimana fa la rivista scientifica Nature, una delle più antiche ed importanti esistenti, forse quella considerata di maggior prestigio nell'ambito della comunità scientifica internazionale, la rivista Nature, dicevo, ha pubblicato uno studio condotto dal gruppo di William Underegg, che è uno degli studiosi sulle questioni climatiche. Il risultato è sconcertante. Si apprende infatti che la siccità, dovuta anche ai cambiamenti climatici, ha una influenza importante sulla capacità delle piante di convertire anidride carbonica in ossigeno, perché la loro crescita viene rallentata, se non addirittura impedita. Ma questo purtroppo non è tutto. Underegg si è chiesto che cosa succede dopo, cioè, passato l'allarme, gli alberi tornano a crescere normalmente e quindi a riassorbire la stessa quantità di anidride carbonica oppure no? E allora, studiando gli anelli dei tronchi, questo gruppo ha scoperto che la siccità ha effetti ereditari sulla crescita degli alberi. Ci vogliono da 1 a 4 anni per gli alberi, a seconda della specie, per recuperare completamente le condizioni prima della siccità. Questo dimostra una volta di più come i mille fenomeni particolari della natura siano legati tra loro e fare una ferita da una parte possa procurare danni in molti altri settori. Rimanendo ancora alle conseguenze dei cambiamenti climatici, c'è un report che ho citato all'inizio del World Glacier Monitoring Service, che è un ente svizzero che tiene d'occhio l'andamento dei ghiacciai terrestri. I risultati dell'ultima loro ricerca sono stati pubblicati pochi giorni fa sul Journal of Glaciology. Il ritmo con cui il ghiaccio fonde è, negli anni di questo millennio, circa 3 volte superiore a quello del secolo scorso. Le analisi provengono da 30 paesi diversi e poggiano su una banca dati di 5.000 misurazioni dirette a partire dal 1850 e di 40 costruzioni che risalgono fino al 1500. Per chi ama i numeri, i ghiacciai hanno perso in media dal 2000 al 2010, quindi nei primi 10 anni di questo secolo, tra i 50 e i 100 centimetri ogni singolo anno, un ritmo che, secondo gli esperti dell'ente svizzero, si fa sentire in modo particolare quest'anno, dopo l'estate torrida, ad ogni livello del mare, cioè ad ogni quota, ad ogni altezza, anche in montagna. In Valle d'Aosta i ghiacciai hanno raggiunto alla fine di luglio valori che normalmente raggiungono a settembre, cioè alla fine dell'estate. Lo scioglimento dei ghiacci terrestri non è una buona notizia, sia per l'aumento di acqua liquida che per gli effetti che l'immissione di acqua dolce nei mari può avere sulle correnti e quindi sulla distribuzione del clima nel mondo. Registro infine l'appello, inviato a fine luglio al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, da parte di una dozzina di piccoli stati formati da isole, perché si provveda a dar loro una mano nella lotta ai cambiamenti climatici. Si tratta di una 50 di stati con complessivamente 50 milioni di abitanti. La preoccupazione è quella che, a causa delle conseguenze più drammatiche del global warming, si vedano costretti ad abbandonare le loro terre e a cercare rifugio da qualche altra parte. Il presidente della Repubblica di Kiribati, Anote Tong, ha chiesto all'ONU, aperte virgolette, possiamo tornare dalla nostra gente ed essere abbastanza sicuri di dire che non importa quanto alto il mare si alzerà, non importa quanto le tempeste si aggraveranno, perché ci sono soluzioni tecniche credibili per sollevare isole e case e una disponibilità di risorse necessaria a garantire che tutto sarà in ordine prima che sia troppo tardi? Beh, è una bella domanda. Il segretario generale dell'ONU, Ban, ha sottolineato che la situazione dei piccoli stati insulari deve essere messa all'ordine del giorno ai negoziati della COP21. Torniamo ancora all'inizio. A Parigi, dice Ban Ki-moon, dobbiamo raggiungere sul clima significativo e globale. I problemi che devono affrontare questi stati sono sfide globali e la responsabilità è collettiva. Ancora a Parigi, dunque. Chissà. If you please. Black Velvet, velluto nero, con la canadese Alana Miles, un rock lento che esce da un'anima blues. Concludiamo questa puntata di Non ci credo con alcune notizie estive raccolte qua e là. Torniamo ancora negli Stati Uniti. Già, perché, come ho ribadito tante volte, ci sono delle spinte innovative, virtuose, molto importanti in quel paese, non importa chi ci sia a capo dell'amministrazione. All'inizio di agosto, infatti, la Ocean Power Technologies, società fondata 84 nel New Jersey, ha comunicato di aver implementato la prima turbina idrocinetica chiamata Power Buoy 40, sono 130 tonnellate di peso e 40 kW di potenza. Si mettono a 30 miglia dalla costa, ad una profondità di 45 metri, e cosa fanno? Queste convertono, queste turbine, il moto ondoso, il movimento delle onde, in energia elettrica. A detta dell'azienda costruttrice si tratta di un vero e proprio gioiello, poco costoso ovviamente rispetto a quelli tradizionali, molto efficiente e dotato di un sistema computerizzato che la rende, per usare un termine di gran moda di oggi, la rende smart, cioè intelligente. Infatti riesce ad adattarsi al diverso andamento delle onde in modo da ricavare sempre il massimo guadagno possibile. Poco meno di un mese dopo, sempre negli Stati Uniti, ecco l'altra notizia. Nel Minnesota, al nord ai confini con il Canada, sono state realizzate dall'azienda Sherwind delle pale eoliche molto particolari. Aperte sull'uso dell'energia eolica riguarda il fatto che molti uccelli vengono uccisi, soprattutto quando queste strutture vengono messe lungo le vie di migrazione oppure all'interno di situazioni faunistiche particolari. Ora, queste turbine non hanno le pale, non sono montate in verticale, sono dei lunghi tubi coricati orizzontalmente, assomigliano a delle clessidre, e sono chiusi da reti all'ingresso per che gli animali vi possano entrare. L'aria che entra sfrutta l'effetto Venturi grazie ad una strozzatura al centro che aumenta da 3 a 6 volte la velocità del flusso e in questa maniera aumenta anche l'energia che viene prodotta. Tra le altre cose costano anche queste meno di quelle tradizionali, soprattutto per quanto riguarda la manutenzione, perché essendo per terra non occorre salire di molti metri per andare ad aggiustarle o a sistemarle. Le strutture sono state acquistate dall'organizzazione non governativa Nature Conservancy per essere messe nell'atollo di Palmira. Questa è un'isola che è in mezzo al Pacifico, abbondante le Hawaii, e ha un'area che viene gestita proprio da questa organizzazione in cui nidificano più di 1 milione di uccelli marini. Da oggi dunque, al posto dei vecchi generatori a diesel, viene usata energia rinnovabile per alimentare tutte le strutture senza danneggiare l'ambiente da una parte, ma neanche gli animali. Mare e vento, ma non possiamo certo dimenticarci del sole. Nella prima settimana di agosto arrivano 3 notizie molto interessanti sul solare. Come sapete, oltre al solare termico, quello per avere acqua calda in casa, e fotovoltaico, quello che trasforma l'energia del sole in elettricità, c'è il solare termodinamico. Per capirci, è quello delle centrali spagnole costruite su progetto di Carlo Rubbia, che in Italia non aveva trovato terreno politico per le stesse proposte. Si tratta di grandi centrali che concentrano la radiazione termica grazie agli specchi e la trasformano in energia elettrica. I vantaggi sono essenzialmente 2. Il primo è che le temperature raggiunte possono arrivare a gradi Celsius e quindi essere adatte anche ad applicazioni industriali e non solo domestiche. E la seconda è che sono in grado di lavorare anche quando è nuvolo, grazie alla possibilità di accumulare il calore in appositi serbatoi, ponendo almeno un parziale rimedio ai limiti di continuità di questa fonte energetica. Bene, nel deserto dei Gobi, in Cina, sarà pronto entro 2 anni, almeno a detta dei tecnici del progetto, il più grande impianto termodinamico cinese, oltre 200 MW di potenza di picco, sufficiente per fornire il fabbisogno energetico ad 1 milione di famiglie. La curiosità è che il partner dei cinesi è un'azienda statunitense, la Bright South Energy, che già è partner dell'impianto a concentrazione solare più grande del mondo, che è stato quello realizzato nel deserto del Mojave negli Stati Uniti e che è in grado di generare quasi il doppio della potenza rispetto a quello cinese. Durante la realizzazione di questo progetto si creeranno dai 500 ai 1000 nuovi posti di lavoro. L'impianto è solo uno dei molti progetti rinnovabili intrapresi in Cina per accaparrarsi il primo posto nel settore della green energy mondiale. Tra il 2005 e il 2014 la Repubblica Popolare ha aumentato la sua capacità solare di 40.000 volte, raggiungendo i 28 gigawatt, un valore straordinario che, fatti i due conti, corrisponde più o meno a una ventina di reattori nucleari tradizionali. Certo, molti problemi sono ancora sul tappeto, per esempio la mancanza di infrastrutture per distribuire nel paese. Buone notizie arrivano una volta tanto anche dall'Italia. Sempre in agosto è uscito un documento del MISE, cioè il Ministero dello Sviluppo Economico, che illustra la situazione energetica nel 2014. Il dato che emerge è che il 43% dell'energia elettrica in Italia è prodotta oggi da fonti rinnovabili. Altre buone notizie arrivano dai consumi, che sono ridotti di quasi il 4%, un valore che è nettamente superiore a quello derivato dalla crisi economica e che quindi invece è indotto da buone pratiche di risparmio e di efficienza da parte dei cittadini e delle aziende. Siccome gli obiettivi del pacchetto europeo per il 2020 sono stati raggiunti con 7 anni di anticipo, resta ancora molto da lavorare sulle emissioni di CO2, sulle polveri sottili, sulla corruzione e altro, visto appunto che è stato raggiunto con così largo anticipo, si spera che non ci si fermi e si continui su questa strada. Il risultato annunciato significa comunque che stiamo diventando sempre meno dipendenti dall'acquisto di fonti primarie estere, sempre che ci si decida a chiudere un po' delle vecchie centrali, magari quelle a carbone, che oggi appaiono del tutto inutili. Quando si parla di energie rinnovabili, qualcuno tira sempre fuori il problema dell'accumulo dell'energia prodotta, scarso e costoso. Anche qui ci viene in aiuto una notizia recente. L'agenzia australiana per l'energia rinnovabile, si chiama ARENA questa agenzia, ha diffuso uno studio secondo cui il costo delle batterie agli ioni di litio scenderà del 60% entro il 2020. Va da sé che questo sarà tutto grasso che cola per gli impianti fotovoltaici di qualunque dimensione. Nonostante tutto, però, c'è ancora chi investe sul nucleare. Il nonostante tutto non si riferisce solo ai rischi resi ai giapponesi di Fukushima, ma anche dai costi enormi che l'amministrazione, quindi i cittadini degli stati nuclearisti, come gli Stati Uniti e la Francia, dovranno sostenere per smantellare le loro centrali o pensione, argomento questo di cui ho già parlato in altre puntate di questa trasmissione. Curiosamente, a guidare la lista dei 14 paesi che investono oggi sul nucleare, in testa c'è la Cina, di cui abbiamo appena piede 27 reattori e ne sta costruendo altri 24. Segue la Russia con 8, l'India con 6, gli Stati Uniti con 5, la Corea con 4, Emirati Arabi 3, Bielorussia, Pakistan, Slovacchia 2, Ucraina, Argentina, Brasile, Finlandia e Francia con 1. Per l'Arabia e la Bielorussia si tratta dei primi reattori messi a dimora. I dati sono stati forniti, questi dati che vi ho appena dato, dalla rivista Forbes e sono recentissimi, di quest'anno, il 2015. I dati diffusi recentemente mostrano che la produzione di energia da nucleare è nettamente in calo rispetto a quella da rinnovabili prese nel loro insieme e rappresenta oggi solo una piccola quota di produzione energetica sul totale mondiale. Tuttavia ci sono situazioni come quella cinese in cui si può capire la scelta. Il paese che sta emergendo così rapidamente ha bisogno di moltissima energia. La scelta più semplice sarebbe il carbone, di cui la Cina è ricchissima, con conseguenze però devastanti dal punto di vista dell'effetto serra e dell'inquinamento delle città e oltre che della salute dei propri cittadini. E sono stati così investiti da Pechino soltanto nel 2014 83 miliardi di dollari per le energie rinnovabili e 9 miliardi in centrali nucleari. La proporzione è grandissima, 9 volte di più per le energie rinnovabili. Con l'energia prodotta dalle dighe idroelettriche, la produzione di energia pulita ha già superato quella del nucleare in Cina, in India, in Giappone, in Brasile, Messico, Germania, Paesi Bassi e Spagna. Il che vorrà pur dire qualcosa, o no?
Idrofobina vegetale, bevo per dimenticare il mal di mare viscerale che questo mondo mi dà. Respirazione artificiale per resuscitare il vecchio buon umore, fa il favore, non criticarmi perché è sempre più difficile tirare avanti questo show. Mi fanno male i piedi a furia di ballare, un pediluvio nel tuo cuore mi concederò. Bimba, se sapessi che monotonia, tutte quelle balle sulla fantasia, guarda che mestiere che mi tocca fare, io con questa faccia il mio passato da dimenticare. Bimba, non è un caso di nevrastenia, puoi denominarlo spreco di energia, tutta la fatica che mi tocca fare, solo per riuscire a galleggiare in questo pazzo mare. Sali, ho una collezione di medicinali e due bicchieri e avanzi del pranzo di ieri. Ci sono tante sfumature anche nel colore delle scottature, le abrasioni che questa vita ci fa. Mentre inesorabili tiriamo avanti questo show, sapessi che monotonia, tutte quelle balle sulla fantasia, guarda che mestiere che mi tocca fare, io con questa faccia il mio passato da dimenticare. Bimba, non è un caso di nevrastenia, puoi denominarlo spreco di energia, tutta la fatica che ci tocca fare, solo per riuscire a galleggiare in questo pazzo mare.
Con questo brano bellissimo di Sergio Caputo, Bimba se sapessi, dal CD Non Smoking, termina la puntata del 5 settembre di Non Ci Credo. La replica, ve lo ricordo, è prevista per domani domenica alle 16.50. Il palinsesto adesso prosegue con gli amici Paola e Lorenzo ed il loro sabato ospitale. Io vi lascio per chiudere in compagnia di quello che possiamo considerare il più grande bluesman italiano, purtroppo scomparso un paio di anni fa, Roberto Ciotti. Il brano che vi propongo si intitola Changes, Cambiamenti, ed è quello che tutti noi ci auguriamo che avvengano il più presto possibile. Noi ci risentiamo in diretta tra 15 giorni. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
Looking back into my life, like everybody tries to do sometimes, and I can see everything that's mine I've held on to all these long, long years. What do I really have in my hands? Only stuff that money can buy. And now I try to understand what I'll take with me through the rest of my life. Can see